E andremo a parlare, a sentire come prima corrispondenza quella di questa mattina contro la costruzione di una della turbocassa ad aprile. C'è stata una manifestazione in regione. Andremo poi a sentire un'altra corrispondenza per lo sciopero che ci sarà domani delle lavoratori e delle lavoratrici del canile. Ancora aggiornamenti dal liceo al Bertelli, polizia contro studenti. E per quanto riguarda gli esteri, Iraq continua la scia di sangue. Bush ammette un parallelo con il Vietnam, sempre per quanto riguarda il martoriato Iraq. In Afghanistan insorge contro le forze della NATO. Cile, Pinochet, torture non mi ricordo, queste le parole del dittatore davanti al giudice. E inoltre in Messico nuovo omicidio. Passeremo poi in Brasile, dove la polizia federale brasiliana è da ieri impegnata nella chiusura di 40 emittenti comunitarie. In Inghilterra invece la polizia, più che la polizia, le scuole decidono di prendere le impronte digitali agli studenti addirittura delle elementari, insorgono ovviamente i genitori. Torneremo poi all'Italia, dove è al via la sperimentazione della cannabis come antidolorifico, e andremo poi a sentire una corrispondenza che ci illustrerà due incontri e workshop che si svolgeranno in controtempo con Indimedia. Quindi questo è il sommario per quanto riguarda il giornale radio di quest'oggi, giovedì 19 ottobre del 2006. È iniziato alle 12.30 il Consiglio regionale, nel quale si è discusso del progetto della centrale turbogas ad Aprilia. Questa mattina circa 3.000 persone, per lo più studenti, sono scese in piazza per ricordare all'amministrazione regionale che la città non vuole la centrale. È partito poi un corteo che è arrivato lentamente a Roma, passando per la Pontina e per il raccordo anulare. E questa mattina non sono mancati problemi. La delegazione della rete dei cittadini che avrebbe dovuto assistere al Consiglio non è stata fatta entrare per motivi di ordine pubblico. Solo dopo un'ora sono state fatte passare 15 persone, tra cui 3 bambini. Il primo intervento è stato quello del presidente della regione Piero Marrazzo, che ha ribadito il proprio sì alla costruzione dell'impianto. Andiamo a sentire su questo una corrispondenza.
Giornata molto importante per il movimento di lotta contro la turbogas, perché finalmente il ministero ha accolto la nostra richiesta. E quindi c'è domani mattina, siamo stati convocati come movimento dal sottosegretario Alfonso Gianni, che è uno dei sottosegretari di Bersani, per discutere di questa cosa. È un risultato importante, al quale però purtroppo un'altra istituzione importante come la Regione Lazio sta ignorando questo risultato, per il semplice fatto che noi siamo qui dopo la manifestazione di questa mattina, qui alla sede del Consiglio regionale, e non c'è stato concesso l'accesso. Abbiamo dovuto fare un'azione, come dire, dopo un'ora e mezza di attesa, per veder rispettato il nostro diritto di poter accedere con una rappresentanza fatta anche di bambini, di anziani, di gente diversamente abile, i cittadini della nostra città, quella bella gente che in questi giorni sta dicendo che la turbogas non ce l'ha ordinata il dottore e noi non la vogliamo.
Domani lo sciopero dei lavoratori e delle lavoratrici del canile, di tutti i canili di Roma, dopo 20 giorni di pressioni sulle condizioni, uno sciopero appunto per denunciare le condizioni di fatiscenza in cui versano i canili romani e delle condizioni di dei lavoratori e delle lavoratrici. Anche su questo una corrispondenza.
Allora, domani ci sarà lo sciopero dei lavoratori dei canili comunali, uno sciopero che viene dopo quasi 20 giorni di agitazione sindacale, che derivavano dalle condizioni ormai assurde in cui ci troviamo a lavorare ogni giorno, a portare avanti il servizio pubblico che portiamo avanti, insomma, che è il servizio pubblico di assistenza sui cani. Le condizioni in questo momento nei canili comunali, nello specifico nel canile di Casaluga, sono assurde, le condizioni di violazione della legge sulla sicurezza sul lavoro. Questo sciopero viene dopo 20 giorni di pressione che abbiamo fatto all'Associazione Volontari dei Canini di Porta Portese, all'Ufficio Diritti Animali del Comune di Roma e ai vari assessorati. Abbiamo la presenza di circa 1850 metri quadrati di amianto, di fibrocemento di amianto. Denunciamo ormai da anni che questo materiale, a parte essere proibito dalla legislazione europea e italiana, è dannoso sia per la nostra salute, sia per la salute dei cani che in questo momento stanno morendo di tumori derivati anche dalla respirazione di fibrocemento di amianto. Denunciamo però non solo questo, cioè che il Comune di Roma deve smaltire assolutamente questo materiale tossico, ma bisogna far rispettare nei luoghi di lavoro la legge sulla sicurezza del lavoro. Noi abbiamo una situazione insostenibile, abbiamo un'acqua, non abbiamo acqua potabile in canile, non abbiamo impianti elettrici a norma, sia noi che i cani vivono situazioni di disagio estremo. Dopo 20 giorni in cui abbiamo garantito il minimo del servizio, però comunque continuando a garantire l'assistenza ai cani sia sanitaria sia per quanto riguarda il cibo, domani sarà un giorno importante per comunicare alla città, soprattutto a tutti gli utenti del canile di Muratella, che è un canile comunale nuovo, insomma un canile vetrina in questo momento, perché è fatto dall'amministrazione veltroniana e dalla Cirinà in particolare, che è la responsabile dell'ufficio diritti animali, per comunicare in quale condizioni poi ci fanno lavorare ogni giorno, in quale condizioni igieniche, in quale condizioni sanitarie ci fanno lavorare, in quale condizioni vivono gli animali ogni giorno. Invitiamo tutte e tutte, si trovassero a passare per diversissimi motivi, magari portare a visitare il proprio cane a Muratella. Noi saremo a Muratella, sarà una giornata di comunicazione, come ricordavo, sarà una giornata in cui ricorderemo quello che noi viviamo ogni giorno, diremo con forza che nessuno deve morire in una gabbia e nessuno deve morire per l'amianto, soprattutto nelle strutture pubbliche, soprattutto lavorando nelle strutture pubbliche.
E a seguito di un'assemblea studentesca, gli studenti della Bertelli hanno deciso di occupare la loro scuola, questo succedeva alcuni giorni fa, a motivo della protesta, la totale indisponibilità della direzione scolastica da consentire alle modifiche del regolamento scolastico richiesto dagli studenti e ad rivedere la situazione edilizia del plesso adibito a succursale. Gli studenti hanno denunciato la presenza di amianto in palese violazione della legge 626, in una condizione inadatta ad ospitare gli alunni. Dopo l'occupazione si sono verificati atti di violenza da parte della polizia, in seguito ai quali un appuntamento che viene dato dalla scuola Albertelli per sabato 21 ottobre alle 13 per un'assemblea cittadina per discutere di come reagire appunto dell'accaduto che abbiamo raccontato dai microfoni della radio, che durante l'occupazione appunto sono entrate due agenti della DIGO spuntando uno la pistola in faccia a uno studente. Ma su questo andiamo a sentire una corrispondenza che ci ricorda i fatti e ci dà appunto l'appuntamento per sabato 21 ottobre.
Continua l'occupazione dell'Albertelli. Oggi, dopo i gravi fatti di ieri, ovvero il primo intervento della polizia durante l'occupazione, è stato l'arrivo di due agenti, di cui uno, quando è entrato a scuola, ha tirato fuori una pistola puntandola addosso ai ragazzi. Continua la nostra campagna di denuncia a questo episodio, continua anche l'occupazione. Oggi c'è avuto un incontro in prefettura, il prefetto Serra, l'assessore provinciale per l'edilizia scolastica di Monteforte e la Novelli, che è la direttrice dell'ufficio scolastico regionale. Rispetto Serra, a fatto della denuncia noi facciamo di questi episodi, e ha detto che sostanzialmente chiederà un'indagine disciplinare alla questura sull'accaduto. La Novelli e la Monteforte hanno dato disponibilità al dialogo con gli studenti per risolvere i problemi interni che poi hanno portato all'ultimo. A livello cittadino manteniamo comunque l'appuntamento, che è per sabato 21 all'una fuori dal Bertelli, per un'assemblea cittadina per discutere del grave episodio che è successo ieri.
E passiamo agli esteri. A Mosul, 10 morti, 31 cadaveri trovati a Baghdad. Sale il bilancio delle vittime dell'attentato suicida contro una caserma della polizia a Mosul. I morti sono 10 nella città. È stato decretato il coprifuoco. Continuano intanto gli orrori. I cadaveri di 31 vittime di violenze interconfessionali sono stati scoperti a Baghdad negli ultimi 24 ore. I corpi ritrovati in vari quartieri della capitale presentano tracce di tortura. Oggi riprende inoltre il processo a Saddam Hussein. Ieri in aula i racconti della strage dei curdi. E sull'Iraq si è espresso anche il presidente americano Bush. Il presidente ha ammesso per la prima volta un'analogia tra la guerra in Iraq e quella in Vietnam, riconoscendo che è possibile comparare l'offensiva degli insorti in atto in Iraq con l'offensiva dei Vietcong nel gennaio del 68. Il confronto era stato fatto ieri dall'editorista Thomas Friedman sul New York Times. A Bush è stato chiesto che cosa ne pensasse. Friedman potrebbe aver ragione, risponde il presidente. Un attacco suicida contro le forze della NATO nel sud dell'Afghanistan ha provocato il ferimento di diverse persone, tra le quali alcuni soldati britannici e diversi civili, tra cui 3 bambini. Le prime informazioni dell'attentato parlavano di morte di 2 soldati NATO, ma in seguito il Ministero della Difesa britannico ha detto che nell'esplosione sono rimasti feriti alcuni soldati britannici, ma nessuno è stato ucciso. L'attentatore si è fatto saltare in aria nel bazar principale di Lashkargah, capoluogo della turbolenta provincia di Helmand, appiccando il fuoco ad almeno un veicolo alleato. L'ex dittatore cileno depone davanti al giudice Solis. Non mi ricordo, così ha risposto Augusto Pinochet nella sua deposizione su 36 casi di sequestro di persona e 23 di tortura. Le accuse riguardavano casi avvenuti nel 74. Lo ha riferito il giudice Alejandro Solis, che si è recato nella residenza di Santiago dell'ex dittatore, ormai 91enne, al quale ha sottoposto 20 domande. È la prima volta che Pinochet viene interrogato in merito a casi di desaparecidos e di tortura, ed ora aspetta il magistrato a incriminarlo. Nuovo omicidio a Oaxaca, in Messico, città da 5 mesi al centro di un braccio di ferro tra la popolazione e il governatore Ulises Ruiz, del quale si chiedono le dimissioni. Ieri notte è stato assassinato un altro dirigente dell'Assemblea Popolare che porta avanti le proteste, un professore della APPO. In una dinamica simile a quella degli altri omicidi, Hernandez è stato freddato con dei colpi di pistola sparati da un'auto in corsa. Si tratta della nona vittima dall'inizio delle richieste di dimissioni del governatore. La tensione nella città resta alta. La Polizia Federale brasiliana è da ieri impegnata nella chiusura di ben 40 emittenti comunitarie, compresa la confisca di macchinari, dei trasmettitori e delle antenne nello stato di San Paolo. Secondo l'agenzia stampa Brasile, l'operazione Corsaro vuole impedire il funzionamento delle radio che ancora non hanno l'autorizzazione governativa per trasmettere. Le radio comunitarie in Brasile soffrono una forte repressione da parte del potere pubblico. Le operazioni di confisca sono in generale violente, messe in atto da agenti di polizia armati che arrestano indiscriminatamente gli operatori radiofonici. Un migliaio di radio sta ancora aspettando la legalizzazione da parte del Ministero della Comunicazione. Una risposta lenta da parte del governo che, secondo alcuni, nasconde la volontà di mantenere queste antenne in uno stato di illegalità. Vanno regolarmente a scuola, dalle elementari in su, ma da qualche tempo gli alunni di certi istituti britannici devono confermare la propria identità con le impronte digitali. Un sistema biometrico di identificazione attivato senza che i genitori degli alunni siano stati in alcun modo avvisati e senza che alcuno abbia dato loro il proprio consenso. Ciò avviene in particolare per l'accesso alla mensa scolastica o per quegli studenti che chiedono i libri in prestito alla biblioteca dei propri istituti. Molti genitori che stanno seriamente pensando di ricorrere alle vie legali per far valere i diritti propri e dei propri figli. Lo dimostra, tra le altre cose, il successo che sta avendo la campagna Leave the Kids Alone, che chiede espressamente la cessazione di qualsiasi attività di controllo biometrico sugli alunni eseguite con queste modalità. e sarà più facile prescrivere i farmaci contro il dolore. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera per la cura antidolore anche a base di cannaboidi. Eliminando il ricettario speciale, si chiamano terapie contro il dolore, specifica il Ministro della Salute Livia Turco, e non hanno nulla a che vedere con gli spinelli. Basta che uno parli di cannabis e succede il finimondo. Stiamo parlando di terapie contro il dolore. L'Italia, continua il Ministro, è tra gli posti in Europa per le prescrizioni dei farmaci oppiacei che servono a combattere il dolore e le sofferenze, tra gli ultimi di questi posti, e per di più molte di queste terapie sono costrette milioni di italiani colpiti da gravi malattie come il cancro, ma anche da patologie croniche e invalidanti. Ancora cassonetti ricolmi di rifiuti in fiamme nel napoletano. Nella notte sono stati un centinaio gli interventi dei vigili del fuoco. La maggior parte degli interventi sono stati eseguiti nei comuni dell'area vesuviana. Intanto un comitato di sindaci contro il trasferimento della spazzatura dalla Campania in Sicilia sta presidiando la strada d'accesso che da Catania porta alla discarica di Motta Sant'Anastasia. E andiamo a sentire come ultima corrispondenza un'illustrazione di quelli che saranno dei workshop all'interno di Incontrotempo. Si parlerà di media, si parlerà di Google, come si parlerà di Indie Media, ma andiamo a cominciare da domani mattina dall'università per poi continuare ad Agrobax. Sentiamo una corrispondenza appunto che ci illustra questi due appuntamenti.
Ciao, io sono Silvia e abbiamo organizzato questa dentro Incontrotempo, che è la festa dei precari e delle precarie. Abbiamo organizzato questa presentazione del libro di Google, The Dark Side of Google, che cerca un po' di spiegare, di svelare quali sono i meccanismi che si nascondono dietro questo strumento che viene fornito gratuitamente, e cercare di partire da lì per parlare un po' invece di quali sono quegli strumenti che siamo riusciti a costruire negli anni, che partono invece da un'ottica totalmente differente di condivisione e di partecipazione attiva rispetto a sia alla creazione dell'informazione, al fare informazione, che alla creazione del sapere e alla circolazione del sapere. E quindi ovviamente uno di questi strumenti, uno per tutti come esempio, è sicuramente Indie Media, e con Indie Media Roma abbiamo deciso appunto di andare all'università e cercare di riportare un po' in quel contesto, che è un contesto, un circuito che non è un circuito dove ci abbiamo un po' perso, dove non siamo mai stati, e cercare di riportare lì le nostre parole d'ordine. E poi all'interno sabato, e questo appuntamento è per domani mattina a mezzogiorno nella facoltà di lettere dell'Università di Roma 3, nella sala del consiglio. E invece per sabato pomeriggio c'è un appuntamento ad Agrobax, dove invece ci sarà un workshop sull'utilizzo di Indie Media, e quindi cercheremo un po' di spiegare appunto che cos'è l'open publish, come funziona, come è organizzata l'interfaccia di Indie Media e come si usa uno strumento aperto e orizzontale. E l'appuntamento è per sabato al Cinodromo in via della Vasca Navale alle ore 17.
E con questi appuntamenti noi vi lasciamo, e terminando il giornale radio alle 19:49 minuti primi.